Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando Elisabetta fu al sesto mese, Dio mandò l'angelo Gabriele a Nazaret, un villaggio della Galilea. L'angelo andò da una fanciulla che era fidanzata con un certo Giuseppe, discendente del re Davide. La fanciulla si chiamava Maria. L'angelo entrò in casa e le disse: «Ti saluto, Maria. Il Signore è con te. Egli ti ha colmata di grazia». Maria fu molto impressionata da queste parole e si domandava che significato poteva avere quel saluto. Ma l'angelo le disse: «Non temere, Maria, tu hai trovato grazia presso Dio. Avrai un figlio, lo darai alla luce e gli metterai nome Gesù. Egli sarà grande e Dio, l'Onnipotente, lo chiamerà suo figlio. Il Signore lo farà re, lo porrà sul trono di Davide, suo padre, ed egli regnerà per sempre sul popolo di Israele. Il suo regno non finirà mai». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile questo, dal momento che io sono vergine?» L'angelo rispose: «Lo Spirito Santo verrà su di te, e l'Onnipotente Dio come una nube ti avvolgerà. Per questo il bambino che avrai sarà santo, figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, alla sua età, aspetta un figlio». Tutti pensavano che non potesse avere bambini, eppure è già al sesto mese. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore. Si faccia con me come tu hai detto». Poi l'angelo la lasciò. È parola del Signore. Gioia che possiamo celebrare insieme proprio questa mattina al termine del nostro ritiro questo momento bellissimo della storia della nostra salvezza. C'è una ragazza che probabilmente ha 16 anni, questo era l'uso dell'epoca, è fidanzata ufficialmente, pubblicamente. Vive quell'anno di attesa, che era secondo le tradizioni locali il tempo per organizzarsi una nuova famiglia. È fidanzata con Giuseppe e ha la gioia di un incontro diretto con Dio per mezzo del suo messaggero, l'angelo Gabriele. Probabilmente per Maria non era una novità, e questo mi meraviglia, ci deve meravigliare, nel senso che noi non abbiamo questa esperienza, ma è proprio perché in Maria l'armonia totale del rapporto fra creatura e creatore non ha mai subito uno stacco, una rottura, ma fin dall'inizio in lei vive lo Spirito che in pienezza la rende capace di dialogare profondamente con il Signore. Io dico, è proprio per questo che probabilmente per Maria era una cosa usuale, di avere un rapporto in preghiera profondo, poi noi la chiameremmo visione, la chiameremmo apparizione, perché di solito a noi non accade. Per Maria doveva essere la familiarità di una preghiera profonda che le permetteva di parlare con il Signore. E allora questa volta l'angelo cosa le dice? Intanto la saluta, che bello. Se anche fra di noi ci salutassimo così, il Signore sia con te, non il mio bacio, ma Lui, il suo bacio, beh, te lo porto io, ma che sia Lui ad abbracciarti, no? Bel saluto. E questo non impressiona Maria, però la frase che segue, che poi vediamo nella sua concretezza, direi che impensierisce Maria quando gli dice: egli ti ha colmata di grazia. E la parola greca è unica, non è un tre cose dette una dopo l'altra, è che caritomene. Tant'è vero che molti padri della Chiesa usavano poi questa parola per chiamare Maria, la che caritomene. È un verbo greco che vuol proprio dire una persona stracolma, proprio che non c'è più uno spazio libero. Da che cosa? Dall'amore di Dio che la riempie. È una cosa bellissima da augurare a ciascuno di noi. Maria si rende conto, perché capisce fino in fondo questo discorso, e capisce che l'eros di Dio, questo Dio innamorato, sta veramente, come dire, abbracciandola da ogni parte e le chiede di entrare in un rapporto profondo d'amore. Probabilmente nel suo cuore ha paragonato l'amore umano che nutriva certamente per Giuseppe, con cui era decisa a celebrare il matrimonio dell'epoca, e l'amore di un Dio che gli sta dicendo: guarda che io ti voglio tutto per me, ti voglio riempire io. E allora rimane un po' perplessa, tant'è che l'angelo dice: beh, non temere, perché Dio è capace di tenere insieme molto bene queste due cose. E le preannuncia che il concepimento non verrà da un rapporto con Giuseppe, ma verrà da un rapporto con lo Spirito Santo, che è il principio della vita. Lo Spirito che la abita fin dal primo momento del suo concepimento la renderà capace di generare la vita, perché Dio genera la vita. E Maria rimane perplessa sulle modalità, e per questo l'angelo gliele spiega, ma non ha nessuna perplessità nell'accettare l'amore totale di Dio che le chiede di essere posseduta da Lui, e gli dice di sì. Da qui parte la storia della nostra salvezza, perché come abbiamo fatto oggetto della nostra riflessione, si trattava di permettere a questo Dio innamorato dalle sue creature di poter dialogare con le creature in maniera comprensibile. Allora questa decisione di prendere un corpo passava necessariamente per il sì, il consenso di una donna che l'avrebbe concepito nel suo grembo e l'avrebbe partorito. E allora molto bello questo sì di Maria, che apre la porta, pensate, apre la porta a Dio. Avesse detto di no? Non c'è il dubbio. L'ho detto per mettere in imbarazzo a me stesso dei no che ho già detto a Dio troppe volte. Pensatelo, quante volte il Signore ci fa delle proposte che al momento per noi non sono del tutto comprensibili, anzi a volte sembrano urtare altre scelte giustissime che Lui stesso ha messo in atto. In fondo il fidanzamento di Maria con Giuseppe non era una cosa sbagliata, era una cosa molto bella, tant'è che poi sarà di nuovo l'angelo che dirà a Giuseppe: non temere di prendere in sposa Maria, quando Giuseppe vede quel ventre che cresce e di cui lui sa di non essere responsabile. Allora vedete che a volte nella vita il Signore ci chiede di vivere situazioni dove noi siamo perplessi, ma è proprio affidandoci al Signore che il progetto si realizza. E dire di sì, affidarsi, entrare davvero nel suo progetto, è la strada sicura della nostra salvezza. E da qui allora parte tutta la riflessione della comunità cristiana, che si domanda quale privilegio Dio ha concesso a sua madre per poter essere capace di vivere con questa dedizione totale il progetto di Dio. E allora il dogma dell'Immacolata Concezione raccoglie la fede e il desiderio di tutta l'umanità per poter comprendere a fondo il meraviglioso progetto che Dio ha su ciascuno di noi di renderci capaci di dialogare d'amore con Lui per sempre. Per Maria questo è avvenuto fino al momento del suo concepimento, per noi è avvenuto nel giorno del Santo Battesimo e viene rinnovato in ogni celebrazione di sacramento. Anche stamattina, per noi, nel celebrare con fede questa cena del Signore, anche per noi avviene il miracolo dell'Immacolata Concezione, cioè di essere anche noi immacolati e pronti a diventare capaci di dialogare d'amore con Lui. Conseguenza di questo gesto di Maria, due momenti bellissimi del Vangelo. Il primo momento è il parto del suo bambino e lo festeggiamo a Natale. E io penso che qui possiamo recuperare cristianamente il valore enorme della maternità. Ogni figlio generato è una cellula vivente del corpo di Cristo. La dignità di quella creatura non viene dalla tenerezza, dalla bellezza, dal fatto che l'avete generato voi col vostro amore, che sono cose belle, sacrosante, ma la dignità di quella creatura è che Dio ha generato quella creatura per farla diventare oggetto del suo amore infinito. Allora la dignità della donna affonda qui le sue radici, perché è in questo privilegio di dare la vita e di dare quindi l'inizio alla storia di salvezza di una nuova creatura. Bellissimo, non c'è un altro titolo d'onore per una donna più di questo. Maria, madre di Gesù, noi la festeggiamo anche proprio per festeggiare ogni maternità, ogni bimbo che nasce. E allora capite la responsabilità nel celebrare una festa di questo genere, nell'impegnarci cristianamente, non per una ideologia, ma cristianamente per la difesa assoluta della dignità della donna e la difesa assoluta di ogni vita che nasce. Ma poi c'è un secondo momento nel Vangelo, altrettanto importante. Notate, è molto bello che Giovanni, a differenza degli altri tre evangelisti, ci parli della morte di Gesù in maniera, direi, quasi di cronaca, e ci dice che ai piedi di quella croce, dove si celebra la Pasqua del Signore, gli altri evangelisti l'hanno messo in evidenza che Cristo sacrifica la sua vita per noi, ma Giovanni ci dice che era molto umana quella scena. Chi c'era ai suoi piedi? C'era sua mamma e c'era uno degli apostoli che rappresentava tutti noi. E avviene quel dialogo che tutti ricordiamo, un dialogo che solo direi la divinità di Gesù gli ha potuto permettere in un momento di tragedia come quello che stava vivendo, quando, io oso dire, comincia la vera nuova creazione. Il nuovo Adamo è Cristo. L'albero del frutto proibito si è trasformato nell'albero della vita. Appeso a quell'albero il nuovo Adamo che genera la vita della sua sposa, la Chiesa. E la Chiesa è rappresentata in quel momento da Maria, perfettamente innamorata di Cristo, e da Giovanni, che accoglie sia il sacrificio di Cristo sia il dono della madre. Ed è interessante che proprio in quel momento Gesù gli dica: questa è tua madre, e Giovanni prese Maria e la portò in casa sua, cioè prendere Maria e farla diventare la padrona della nostra casa, la mamma della nostra casa, la compagna della nostra vita, colei che ci aiuta ad arrivare in maniera sicura a Cristo. Noi concludiamo questo momento di meditazione, ma per poterlo portare nel momento celebrativo. Noi, fra poco, con le parole della consacrazione, rendiamo attuale qui sull'altare la scena che ho appena ricordato, di Gesù che dona la sua vita di Maria che la offre insieme a Giovanni al Padre e che ci chiede di diventare davvero figli, di accettarla come madre. Chiediamo allora, come regalo di questa festa dell'Immacolata, di avere una tenera devozione d'amore, una attenzione profonda alla presenza di Maria nella nostra vita. Lei che ha saputo dialogare d'amore con lo Spirito Santo fino a generare il corpo di Cristo, ecco, aiuti anche noi a dialogare con lo Spirito Santo per diventare cellule vive di questo corpo di Cristo.